Dalla redazione di 7 Va a Roma.
Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
Amici Sporting Go, benvenuti a questa seconda parte della nostra trasmissione. Siete all'ascolto su altrettante emittenti di Alte Radio collegate con la redazione 7Va FM. Allora, in questa seconda parte parliamo di lotta salvezza e io voglio subito buttare lì un sassolino nella scarpa del nostro Cantelmo. Sassuolo che batte l'Inter, ma non solo in questo turno di campionato, dove ormai i giocatori nerazzurri, Fabio, erano già, sono scesi in campo, no? Con la bottiglia
con
di
champagne. Valigia fatta per le vacanze.
Valigia fatta, con le ciabatte, ormai proprio zero interesse ovviamente per il campionato. Però ovviamente il Sassuolo sta lottando per salvarsi. Io non credo che ce la possa fare, però comunque ha raccolto 3 punti importanti. E guarda caso, il Sassuolo è l'unica squadra che aveva battuto l'Inter anche nella partita d'andata, quindi di quei pochissimi punti che ha fatto Sassuolo in questo campionato, ne ha fatti ben 6 con la formazione campione d'Italia. Mi verrebbe da dire, ma partita d'ufficio inchieste quella che è stata giocata in questo weekend?
No, è stata una partita vera. L'Inter comunque è scesa in campo, se l'è giocata. È chiaro che qualche cambio, qualche seconda linea, è anche giusto dare spazio, Fabrizio, a giocatori che hanno giocato di meno. Detto ciò, l'Inter comunque ha creato le sue occasioni, ne ha create tante, ha sciupato tanto. Lo stesso Lautaro Martinez ha sciupato l'impossibile. Il Sassuolo ha trovato un gol su un'asinata di Dumfries. Sembrava un po' l'asinata di Bellanova in casa. È stata fatta più o meno alla stessa maniera nella partita del Toro. Quindi Laurenté ha trovato questo gol molto molto casuale. L'80% della responsabilità però è di Dumfries. Lotta salvezza che sta facendo interessante a 3 giornate dalla fine. Detto che comunque il Sassuolo resta in fondo alla classifica, staccatissimo dalla quart'ultima, che è l'Empoli, a 4 punti. A 4 punti a 3 giornate dalla fine, onestamente, sono tanti. Chi è che ha fatto uno scatto decisivo è il Verona, Fabrizio. Il Verona che ha vinto in una partita, tra virgolette, drammatica, concedetemi il termine, in casa con la Fiorentina, per 2-1. Verona che a fine sessione di mercato invernale sembrava da ufficio indagini, si è sentito altri colleghi giornalisti che parlavano addirittura di campionato falsato, e invece il Verona ha ripreso in mano le redini e quest'anno si sta nuovamente salvando, e io credo che sia veramente un miracolo.
E ti vorrei dire, Fabio, scusami se ti interrompo, ma volevo sentire la tua opinione. Secondo me forse sta giocando il miglior calcio in questo momento che giocano in Serie A. Sì. Tolto l'Inter, sì, il capolista, che vabbè, aveva budget e obiettivi diversi. Un calcio bello, un calcio champagne, attacco, i giocatori che interagiscono bene tra centrocampo, difesa, cross sulle fasce. Veramente una bella squadra, un grande allenatore, quindi.
Una bella squadra, un grande allenatore che fa giocare bene la propria squadra, dei ragazzini davvero interessanti. Fabrizio, ricordiamoci che il Verona ha ceduto Ian, ha ceduto Djuric, cioè erano comunque delle colonne portanti di questa squadra, giocatori comunque di buonissimo livello. Sono arrivati questi ragazzini terribili, perché sono arrivati questi ragazzini terribili, e il Verona gioca un gran calcio, sta facendo delle vittorie anche a sorpresa, sudate. Anche la scorsa settimana ha vinto al 94esimo minuto, ma è una squadra che non molla ed è difficilissima da incontrare. Verona che ha fatto uno scatto salvezza importantissimo, si è portato a 34 punti. Sono stati anche 2 scontri diretti che potevano definire meglio la situazione, ma sia Cagliari-Lecce che il Frosinone sono finite in parità. Quindi a questo punto anche c'è da dire che comunque Lecce a 37 punti ormai è salvo, il Cagliari è a 33, rischia qualcosina. Bisogna vedere l'Udinese che dovrà recuperare la partita, e quindi potrebbe essere ancora una la squadra a giocarsela per la salvezza finale.
Allora, Fabio, ho potuto scusa, da vedere. Fabio, in chiusura di questo blocco, una botta a te e a Chico Cacenacci: secondo voi quali saranno le 3 squadre che retrocedono? Fabio:
Salernitana, Sassuolo e Udinese.
Chico: sì, anche io penso così, un po' per simpatia verso il Frosinone, verso il Verona, insomma mi sta andando bene per quelle simpatie particolari che ho, anche se l'Udinese un po' mi dispiacerebbe andasse in B, già che è stata la maglia di uno dei più forti numeri 10 della storia, come sì, Arthur Antunes Coimbra detto Zico.
Io vi voglio stupire, sono d'accordo sul Salernitano, ovviamente, e Sassuolo, il dette dico Empoli, l'Udinese secondo me si salverà per rotta di collo, come si dice.
Empoli di Davide Nicola, sarebbe la prima volta che Nicola fallisce.
Sì, che è uno specialista, ne avevamo parlato tempo addietro.
Chico, musica, ora è tempo di musica.
Sì, ancora prima però, già che abbiamo affrontato l'argomento promozioni, retrocessioni e robe varie, tutti sanno che Mantova, Cesena, Juve e Stabia andranno ad alimentare la Serie B non dall'alto ma dal basso, quindi complimenti a queste compagini. Sapete che c'è un grosso fermento in Serie C con nobili decadute, belle città comunque da visitare nelle trasferte, e allora stanno per partire i playoff, perché la quarta ad essere promossa nella serie cadetta arriverà proprio da questo particolare e ricco torneo a 28 squadre. E sapete che c'è stata anche l'indagine così simpatica anche per quali sono i forti rivalismi in Italia, sembra che i primi tre siano quelli che vedono all'opposto Perugia e Ternana, Pisa e Livorno, Chieti e Pescara. Però stavolta diamo invece una bella notizia sull'amicizia, sui famosi gemellaggi, e sembra che quello più anticamente storico sia quello tra Pescara e Vicenza. Ebbene, le tifoserie già sperano in un incontro decisivo, in un incrocio nel corso dei playoff di Serie C, appunto tra le due compagini, in cui appunto le tifoserie sarebbero tra virgolette contente con qualsiasi risultato venisse a manifestarsi. E adesso ritmo dance.
Non riesco più ad essere lucida, il cuore parla e dice stupida, e ti rincorro per la strada anche se vuota e buia. Se non mi importa di te, non mi importa di me, piove sopra una lacrima, perché ho bisogno di te, giuro stavolta è l'ultima. Ti ho fatto entrare nel mio disordine, senza di te.
Ben ritrovati all'ascolto su altre 80 emittenti di Alte Radio collegate con la redazione di 7va FM. Siamo nel nostro penultimo blocco e ora si parla di Formula 1 e di Giro d'Italia. Formula 1, una volta tanto clamoroso al Cibali, non abbiamo Verstappen sul podio più alto del Grand Prix di Miami. È stata una gara bellissima, Fabio, forse credo una delle più belle di questi ultimi anni. Sai perché? Almeno a guardarla da spettatore ovviamente appassionato di motori, ci sono stati tanti cambiamenti, prima uno in testa, poi la bandiera gialla e poi la ripartenza, e finalmente la prima vittoria in classifica di chi, Fabio, dicelo tu,
dell'inglese Lando Norris dopo 110 Gran Premi, e curiosamente Lando deteneva anche un triste primato, perché era quello che aveva ottenuto più punti in classifica e più podi in classifica senza aver mai vinto,
che poi ricordiamolo è giovanissimo Lando Norris, ha fatto 20, tanti Gran Premi,
24 anni
appunto, 24. Quindi c'è comunque il suo primo Gran Premio a 24 anni, ma ha già un passato come se veramente corresse da 20 anni in Formula 1.
Sì, questo tra altre cose è un pilota molto bravo, molto forte, molto molto amico di Max Verstappen e Charles Leclerc, per la quale giocano insieme anche alla PlayStation su simulatori di Formula 1, quindi fanno con le dirette Twitch. È anche molto bello il clima, infatti sul podio è un clima bellissimo. C'è da dire che però la McLaren ha vinto perché ha quasi utilizzato quasi tutto il budget del budget cap a disposizione, portando una macchina completamente rivoluzionata con aggiornamenti importantissimi.
Quindi vuoi farci capire che il prossimo Gran Premio verranno col go-kart perché hanno finito i soldi?
Il prossimo, sì, non possono più sviluppare la macchina.
Esatto, no? Esatto.
Questo è un dato di fatto, cioè da quando c'è il budget cap così funziona. Nella Red Bull, nella Ferrari hanno portato aggiornamenti, e questo è uno simbolo, io lo capisco, è comunque una buona notizia, perché un Leclerc che finisce a 9 secondi, è vero che c'è stata la safety car, ma comunque non perdeva tantissimo rispetto alla McLaren, e né tantomeno rispetto alla Red Bull. Comunque Charles viaggiava a un ottimo ritmo, come lo stesso Carlos Sainz, e quindi attenzione, perché dalla prossima settimana da Imola la Ferrari porterà degli aggiornamenti alla vettura, non come la McLaren, perché comunque normalmente vanno, gli aggiornamenti vanno fatti durante l'arco dell'anno. È anche vero che la McLaren però, Fabrizio, veniva da delle prestazioni opache, era molto molto indietro, e quindi ci sta che abbia voluto tentare il tutto per tutto. Ha vinto comunque un gran premio quest'anno, incredibile, come dicevi tu, Max Verstappen già la seconda volta che non vince, perché la prima è stata con Carlos Sainz, adesso con Lando Norris. Diciamo che almeno un mondiale un po' più divertente.
10 secondi stata... sulle Ferrari, Fabio, la solita gara nella gara tra Sainz e Leclerc.
È stata una, tra altre cose, diciamo anche la commissione gara imbarazzante come sempre, non si capisce perché Sainz venga penalizzato di 5 secondi per un contatto di gara, quando Sergio Perez alla prima curva, quindi alla partenza, è entrato come un kamikaze, tra altre cose ha rischiato anche di buttare fuori il suo compagno di squadra Max Verstappen, neanche indagato. Quindi Ferrari bene ma non benissimo.
Ciclismo, è iniziato il Giro d'Italia, tu ci hai detto in apertura di Sporting Go, in questa puntata ci hai detto ok, appena iniziato, praticamente già finito.
Esattamente sì, è iniziato con subito due salite, una è quella della Maddalena qua in provincia di Torino, e soprattutto domenica la salita di Europa. Un Giro d'Italia che è molto povero di corridori, diciamo quelli più importanti. L'unico è Pogacar, che ha già preso la maglia gialla, e credo che, salvo cataclismi, difficilmente la molerà. Voglio solo dire una cosa e poi chiudo: il Giro d'Italia da qualche anno, da troppi anni, è diventato un giro qualunque, povero di corridori. Non c'è Vingegaard, non c'è Van der Poel, mancano i grandi rispetto al Tour de France. Tutti preferiscono andare al Tour de France. È un Giro d'Italia che si è impoverito tantissimo. Io non sto a dire né perché né per come, però questo è un dato di fatto. Quindi un Giro d'Italia che formalmente
io un'idea ce l'avrei, ma non lo posso dire perché poi mi prende una querela.
Si deciderà comunque definitivamente la prossima settimana con le grandi salite. Questa settimana qua non ci saranno grossi sconvolgimenti. L'unica tappa che potrebbe essere interessante sarà sabato prossimo in Umbria, con la salita su tra Spoleto, quindi dai colli dell'Umbria.
Peccato, Fabio, perché chiudiamo il pezzo sul ciclismo. Una volta i grandi ciclisti non vedevano l'ora, certo, di correre il Giro d'Italia. Penso ad Indurain, penso a tutti i grandi ciclisti che non vedevano l'ora di sfidarsi. Il nostro, certo, Marco Pantani, no? La tappa sullo Stelvio. Erano degli eventi che veramente fermavano quasi l'Italia. Oggi, certo, purtroppo siamo diventati, non so, come facciamo un paragone, da un ATP 1000 siamo diventati un ATP 175. Manco sì, 250, esatto, un 175. Esatto. Va bene, Chico, tocca a te rallegrarci dopo questa notizia un po' triste sul ciclismo, invece con della bella musica pimpante che ci fa venire voglia di andare in bicicletta.
Benissimo, Fabrizio, mentre sta per partire il sound di un altro prelevato dalla nostra Super K7, posso dirti che è partito il campionato di Serie A brasiliana. E cosa succede? Una grande sorpresa, vabbè, siamo ancora alle prime 5 giornate, confermata la forma dell'Atletico Paranaense, che è primo, affiancato però dagli amici del naso del mondo. A Salvador Bahia stanno festeggiando, insomma, la condivisione della vetta da parte del Bahia a pari punti 10 dopo appunto 5 giornate soltanto. Sorprendono, insomma, l'assenza dalle primissime posizioni, quindi fuori dai primi posti per l'accesso, anche se ripeto è ancora prestissimo, l'accesso comunque alla Libertadores, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, che sono rispettivamente al sesto, settimo, ottavo posto, e addirittura la detentrice della Libertadores, la compagine carioca e quindi di Rio de Janeiro, del Fluminense, è sedicesima, quindi con 2 sconfitte, 2 pareggi, una sola vittoria, ancora a 5 punti, ma ripeto c'è ancora tempo per risalire in questa Serie A a 20 squadre, un po' come la nostra, però raccoglie le migliori di ogni singolo stato brasiliano. We'll be right back.
contro tante emittenti di Alte Radio collegate con la redazione 7va FM. Siamo all'ultimo blocco e abbiamo due anniversari da ricordare, Fabio, no? Io partirei con quello, diciamo, più importante per chi è amante del calcio, no? Sabato 4
soprattutto
maggio,
per noi.
Soprattutto poi per noi che abbiamo un po' di cuore granata. Io parlo sempre di cuore granata, non di Torino, perché il Torino Calcio, come ben sai, per me è morto 20 anni fa, non esiste più. 75 anni fa la tragedia di Superga. C'è stato un grande afflusso come tutti gli anni, nonostante delle difficoltà legate al Giro d'Italia. Tantissimi tifosi si sono recati a omaggiare quella che è la lapide degli invincibili, come si chiamano. Solo il fato li vinse, dice un detto, no? Il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. L'ho scritto io proprio in un mio editoriale. Fabio, un momento commovente. Ricordiamo, 75 anni fa, la squadra dei miracoli, dei record ancora oggi imbattuti, la squadra che era per gli italiani nel dopoguerra un segno di rinascita, no? Rappresentava, esatto, qualche cosa che nessuno aveva.
Esattamente così, una squadra che veniva da un viaggio di ritorno da Lisbona contro il Benfica, Benfica per la quale ogni anno ricorda questa tragedia perché il suo capitano Ferreira dava l'addio al calcio e durante una partita della nazionale aveva chiesto al capitano Valentino Mazzola, papà di Sandro Mazzola, poi dell'Inter, di giocare un'amichevole. Una giornata in cui a Torino non si vedeva nulla, poi tu sai, io abito in collina, quindi è incredibile come il 4 maggio a Torino qua faccia sempre brutto, sia sempre nuvoloso. È una squadra che ancora adesso ha dei record che sono imbattuti a distanza di 75 anni, 10 giocatori prestati alla nazionale su 11, titolari in campo, di cui Bacigalup, portiere, è in panchina perché c'è sentimenti, quarto che giocava al portiere della Juve, per cui erano molto amici. È una squadra con i 5 scudetti consecutivi, è una squadra che ha vinto meno di quello che poteva vincere, semplicemente perché all'epoca non esistevano le coppe europee, ma io, certo, credo che quella squadra lì avrebbe vinto tranquillamente altre 4-5 coppe campioni in scioltezza. Mi dispiace, voglio solo dare questa nota polemica, sta girando un video su internet, sui social, dal pullman del Toro, di qualche giocatore che dà delle teste di, scusatemi il termine, ai tifosi presenti sugli spalti.
Questo uscito lo bippiamo e poi in produzione.
Questo è un brutto, veramente un brutto gesto, un brutto segno, non è la prima volta che succede, quindi dal dito medio di Juric e Pellegrini ai tifosi a questo insulto, delle altre cose nel giorno del 4 maggio, è qualcosa di gravissimo che è successo ed è il sintomo di questa gestione societaria, Fabrizio.
Speriamo che qualcuno prenda provvedimenti. È stato invece anche un altro anniversario importante di un grandissimo pilota, quello che è nei cuori di tutti noi, no? Ayrton Senna. Anche lui, un incidente che ricordiamo, dove perse la vita. Probabilmente se Ayrton non avesse avuto quell'incidente, oggi parleremmo di record di gran premi vinti, record di campionati vinti, forse irraggiungibile anche dagli Hamilton e da tutti quelli che poi sono venuti fuori.
Una Formula 1 diversa.
Era una Formula 1 diversa, io direi una Formula 1 più difficile. Ricordiamoci che i piloti cambiavano loro le marce, non avevano il cambio, certo, al volante, finivano la gara con le vesciche sulle mani perché la cambiata era pesante, non c'era la frizione come nelle macchine moderne, quindi dovevi calcolare esattamente il numero di giri quando facevi una cambiata, cioè erano altri tempi, le macchine pesavano, le tenevi con le mani. Oggi c'è un'assistenza dell'elettronica che è pazzesca.
Uno dei piloti più grandi di sempre, io me lo ricordo benissimo quel giorno, ero a casa, stavo vedendo il Gran Premio, sono scoppiata a piangere come un bambino, penso come tutti quanti.
Eri un bambino, eri un bambino,
è un ragazzo. E Ayrton io lo porto con me sempre dietro. Io mi ricorderò sempre il Gran Premio del Brasile, quello proprio come dici tu, il Gran Premio del Brasile dove con il cambio rotto lui riuscì a vincere lo stesso la gara con la McLaren e dovettero tirarlo fuori dalla macchina perché aveva addirittura gli spasmi alle braccia, non riuscì neanche quasi ad alzare il trofeo, era immobile in quella macchina. Erano delle vetture di Formula 1 che non avevano il servosterzo, non avevano l'elettronica. Io non so, Fabri, se quel mondiale lo avrebbe nuovamente vinto perché la Williams era in seria difficoltà rispetto alla Benetton di un giovanissimo Michael Schumacher che aveva già vinto il mondiale e si apprestava a vincere il secondo mondiale con la Benetton. Ricordiamoci sempre l'umanità. Io me lo ricordo, aveva sempre gli occhi tristi, quella saudage per venire incontro a Chico, era triste quel giorno. Tra altre cose lui non voleva neanche quasi partire, era rimasto molto scosso per la morte del povero Roland Ratzenberger, che ricordiamo anche lui il giorno prima, un pilota meraviglioso, fantastico, forse veramente il più forte di tutti e ancora oggi è spunto ed esempio per molti piloti dell'era moderna, no? Dagli Hamilton ha sempre preso spunto da lui e quindi era giusto ricordarlo. E combinazione, la prossima gara si correrà proprio a Imola, quindi ci sanno, c'è stata anche la celebrazione del ricordo, una Formula 1 che comunque grazie poi a quella tragica morte ha cambiato totalmente termini di sicurezza, quindi le macchine si sono evolute con queste cellule di sicurezza, oggi con impatti a 300 km all'ora la cellula rimane intatta, le vie di fuga larghe, quindi è una Formula 1 che è cambiata totalmente purtroppo grazie a quella tragica scomparsa.
Benissimo, allora chiudiamo questa puntata ricca, pregna di Sporting Go. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti gli 80 emittenti di Alte Radio che ci ascoltano, alla redazione di 7va FM, da Fabrizio Gerolla è tutto per questa puntata, noi ci sentiamo lunedì prossimo insieme al nostro Fabio Cantelmo. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, ciao, grazie ancora.
E il nostro Chico Catenacci, a cui cediamo la palla, e ci rivediamo la prossima settimana, Chico.
Sì, grazie Fabrizio, grazie a Fabio, a entrambi per le bellissime parole. Sui titoli di coda su Ayrton è stato già detto tutto, avete fatto una bellissima cartolina, ricordo, non è mai abbastanza. Io da allora mi sono quasi distaccato dalla Formula 1 perché davvero seguivo con trepidante attesa ogni prova, ogni singola notizia, e non parliamo dei Gran Premi, le sfide con la Alain Prost, tutto quanto un altro modo di guidare, tutta un'altra classe. Tra l'altro, oltre alla leggendaria vittoria dentro casa, da ricordare anche la vittoria a Estoril sotto la pioggia, in cui Ayrton doppiò tutti quanti e andava come se ci fosse il sole di mezzogiorno, di mezzogiorno di fuoco. Tra l'altro Ayrton che si allenava dentro casa con gli impianti idrici per innaffiare il giardino puntati su quella pista da go-kart, proprio per essere in piena confidenza con la pista bagnata. Aveva anche lui i suoi bizzarri sistemi di allenamento, e poi è stato tra le tante cose anche il mago della pioggia. Mi fermo in Brasile anche per dare la nota che molti conoscono ovviamente già: il grande Torino fu ricordato al di là dell'oceano dal 15 de Piracicaba e dal Palmeiras, che scesero in campo con la maglia granata proprio per ricordare questo leggendario team. Ed è per questo che poi dopo di recente un'altra tragica sciagura, quella che colpì la Chapecoense, indusse il Toro a giocare in maglia verde proprio in ricordo con chi aveva condiviso questo tristissimo destino. Termina questa puntata di Sporting Go, appuntamento alla prossima, è tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
From 7va.fm/altiradio.